Bene, a me il grandissimo compito di presentare una delle voci che quest'oggi ci rallegrano, o forse ci inquieteranno, o ci metteranno in crisi, ecco, anche con queste immagini che ci hanno già un po' diviso. Suor Elisa Cagnazzo appartiene alla fraternità della Trasfigurazione, che era presente prima a Vercelli e poi una parte emigrata ad Asti. Laureata in Scienze della Comunicazione, ha fatto gli studi presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale a Torino. Ha conseguito la licenza in Sacra Scrittura presso il PIB. Sapete cos'è il PIB? Pontificio Istituto Biblico. PIB, famosissimo. No, adesso non lo sapete tutti. Dove è attualmente dottoranda, sta ancora studiando perché deve laurearsi. E quindi da questo momento in avanti una piccola preghierina per i suoi studi, se dubbiamo di avere tutte le sere. Docente di Antico Testamento presso l'Istituto di Scienze Religiose di Torino. In questo curriculum mancano due cose, però dovrei poi aggiungerle. La prima è che sei nostra amica.
Volentieri.
E la seconda è che in questo momento preciso, il 12 novembre del 2023, sta facendo una relazione con il di Notre Dame. E questo fa curriculum. Anche nostro, eh? Fa curriculum per noi, andiamo qua con noi, e fa curriculum da te, puoi scriverlo nel prossimo anno, lo aggiungi. Buon ascolto.
Mi sentite?
Sì.
Sono abituata a parlare dei piedi perché ho così un problema con i centimetri. Così almeno fino a oltre la terza linea mi vedono. Allora, grazie molte per l'invito. Sono molto contenta di allungare il mio curriculum con queste due indicazioni, entrambe mi rendono molto felice. Allora, facciamo una premessa delle premesse, cioè quando mi hanno chiesto questo intervento, io nella mia follia ho detto non ne so niente, mi piace. E così mi sono messa a studiare per condividere con voi questo. Ma devo proprio stare davanti, no? Se non mi perde. Ok. Mi sono messa a studiare per condividere con voi questo incontro che ora faremo. Allora, il titolo che ho scelto è un versetto di un salmo che già tante conoscete. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. E poi c'è un sottotitolo molto importante che ora capiremo. Uomini e amministrazione della giustizia nella Bibbia. Perché? Introdurremo questo incontro con alcune premesse che mi sembrano doverose. Anzitutto perché questa sarà la meno specifica delle relazioni che oggi sentirete. Oggi si parlerà di giustizia riparativa, di amministrazione della giustizia. Oggi, mi raccomando, non chiediamo alla Bibbia le cose che non può darci, ok? E quindi dovremmo essere attenti a come porre questa domanda. Allora, in particolare, quando si parla di giustizia e di Bibbia, viene fuori un argomento fondamentale che è questo, la teodicea. La teodicea è quella filone, quella branca della teologia e della filosofia che si occupa della giustizia di Dio, cioè come Dio amministra la giustizia, possiamo dire così. In particolare il problema cardine della teodicea è: ma se Dio è giusto, perché esiste il male? Questo è il problema della teodicea. E vi dico subito che oggi non parleremo di questo. Non parleremo di questo per due motivi. Il primo è che io non sono una teologa, ma sono una biblista. E questi sono temi teologici molto molto delicati che vanno affrontati in maniera appropriata, ecco, non possono essere affrontati in maniera approssimativa. Se questo vi interessa, poi vi suggerisco dei nomi piuttosto con cui potete discutere, però noi non parleremo di questo. E poi diciamo un'altra premessa che è un'ovvietà, l'accennavo già prima. La Bibbia non è un manuale di diritto, per cui la Bibbia non è interessata a descrivere le procedure con correttezza e con esattezza. Quindi ciò che noi diremo del modo con cui gli uomini amministravano la giustizia lo dovremo recuperare mettendo insieme tanti racconti, perché la Bibbia non ha interesse di dirci, cioè adesso vi spiego come si fa, punto 1, punto 2, punto 3, ok? E soprattutto, questa è un'altra attenzione che dobbiamo avere, molto spesso l'amministrazione della giustizia è descritta in forma narrativa, cioè all'interno di un racconto. Ora, la forma narrativa obbedisce a dei principi, a dei criteri che sono propri, e quindi dobbiamo fare molta attenzione a trasformare un racconto biblico in un manuale di diritto. L'autorità della Bibbia, ho messo troppo presto quella, l'ultima premessa. Perché la cultura nostra è spesso in distonia con quella dell'Antico Testamento, in particolare, ma anche con il Nuovo Testamento. In particolare, noi ci sentiamo portatori di una civiltà più avanzata. Seguiamo valori più progrediti, più evoluti, soprattutto quando parliamo di giustizia. Ci sentiamo in qualche modo superiori agli uomini biblici, perché soprattutto quando ci riferiamo agli aspetti legali della loro cultura, ci sono alcune dimensioni che per noi sono quantomeno discutibili. Pensiamo alla schiavitù, la pena di morte. La pena di morte è spesso inibita per reati che a noi sembrano minori, come i reati contro il culto, che invece per la cultura biblica sono tanto tanto gravi. Quindi è molto errato cercare di trarre una norma da questo, perché abbiamo a che fare, dico una banalità, però mi sembra che è doveroso dircelo. Dobbiamo chiederci in che modo noi interroghiamo il dato biblico su questo. Non possiamo sperare, questo vale per tutti i temi, ok? Ma in particolare sul nostro tema di oggi. Noi non possiamo sperare, non possiamo chiedere che la Bibbia ci dica, adesso la dico proprio semplice semplice, che cosa fare. Perché obbedisce a criteri culturali, sociali, storici che sono diversi dai nostri. Ok? Quindi io adesso vi esporrò in che modo gli uomini biblici amministrano la giustizia. Questo lo possiamo prenderlo e applicarlo direttamente al nostro modo di agire la giustizia, evidentemente. E allora che stiamo facendo? Allora che senso ha chiedere il parere della biblista? Possiamo indagare il dato biblico e, come dire, provare a interpretarne i valori di fondo, i valori che guidano quel tipo di scelte, ok? E lì sì, su quel campo allora possiamo provare a discutere, possiamo capire che cosa la parola di Dio può dirci. Quindi indagheremo la Bibbia non rispetto a delle norme particolari, ma rispetto ad una prospettiva più generale che proverà a orientarci. Ok, queste erano le premesse, le ho finite. Mi sembra, aspetta, vediamo, sì. Queste erano le premesse semplici, ma mi pare indispensabili, che dovevamo porre. Addentriamoci allora nel nostro tema. Partiamo, io sempre faccio così perché mi sembra importante, indagando la dimensione linguistica, letteraria, e partiamo col darci una definizione di giustizia nella Bibbia. Che cos'è giustizia nella Bibbia? Allora, vi butterò lì un po' di parole in ebraico, voi siete buoni e pazienti, dimenticate un secondo dopo, non mi importa, va bene? Queste sono le cose che uno fa per dire che ho studiato tanto, va bene? Sedaka è la parola ebraica per dire giustizia. Al di là della parola in sé, mi serve concentrarci sul significato di questa parola, che ha un significato molto più ampio di quello che noi, in maniera spontanea, diamo a giustizia. Perché il significato base di questo termine è la lealtà, l'onestà. Quando è la giustizia di un giudice umano o di un re, la tzedakah comporta l'eliminazione di tutto ciò che viola la pace e il mantenimento del buon ordine. La giustizia, quindi, in termini biblici, è una azione che rimette a posto. È un'azione che salva e che rimette a posto. Un termine, quindi, capite, molto ampio. Sono state le sue traduzioni greche con di caiosune e latina con giustizia, poi a restringere, possiamo dire, il campo semantico e farlo arrivare al versante, diciamo così, puramente legale, legalista, più appunto sul concetto retributivo. Ma in ebraico è un termine molto ampio. L'elemento della giustizia. Ok, no, ho dimenticato questa cosa. Quindi la giustizia, in quanto termine ampio, come vi dicevo, è uno standard etico, ok? Un modo di relazionarsi etico che si sostanzia, scritto così, in relazioni giuste e corrette. Questo è perché la mentalità ebraica, la mentalità biblica, è una mentalità molto concreta. Quindi che cosa significa lealtà? Che cosa significa onestà? Significa relazioni giuste e corrette. E una volta che diciamo relazioni giuste e corrette, però dobbiamo fare un piccolo affondo, un affondo sull'antropologia biblica, perché dobbiamo, cioè sul modo con cui la Bibbia intende chi è l'uomo. Perché di tutte le creature, ci dice la Bibbia che solo l'uomo e la donna sono stati creati a immagine di Dio. Solo loro. Questo significa che l'uomo e la donna sono i rappresentanti di Dio nel creato e sono incaricati di custodire il mondo a partire da quelle nozioni di bene e di male che sono di Dio. Lo ripeto. Sono incaricati di custodire il mondo a partire dalla definizione di bene e di male che sono di Dio. Questo significa essere creati a immagine e somiglianza. E questo plasma, questa identità dell'uomo chiamato a custodire l'ordine del creato, plasma l'idea di giustizia nella Bibbia. Perché? Perché la giustizia ha una dimensione relazionale. Io sono giusta nei confronti degli altri uomini perché negli altri uomini riconosco quella stessa immagine di Dio di cui anche loro sono custodi. La giustizia non dipende dal fatto che io sono brava e buona. Dipende dal fatto che riconosco che l'altro è mio fratello ed è mio fratello perché anche lui è creato a immagine e somiglianza di Dio. La giustizia ha allora questo standard etico che mi chiede di trattare gli altri secondo questa mia identità profonda di essere creata a immagine di Dio. Infatti, questa dimensione relazionale della giustizia. Aggiungiamo un elemento linguistico, la parola in ebraico è sempre costruita con una preposizione che è relazionale. Vi ho messo qua un esempio, li potevo mettere di tutti, questo si dice a proposito di Noè. Dio dice a Noè, ti ho visto giusto dinanzi a me, l'ebraico sarebbe nei miei confronti. Quindi la giustizia non è mai qualcosa che uno ha in sé, ma sempre all'interno della dimensione relazionale. Questa è l'ultima conseguenza che traiamo dall'antropologia biblica. Se tutti sono fratelli, se tutti siamo creati all'immagine di Dio, allora mi deriva che tutti gli uomini sono uguali davanti a Dio. Ora, il diritto biblico, chiamiamolo così, anche se ho fatto appena morire 5 esegeti nel dire questa espressione, il diritto biblico evidentemente trae influenza dal contesto del Vicino Oriente, no? Quello del contesto culturale storico in cui Israele è sorto, ma si differisce da queste leggi del Vicino Oriente antico, parliamo soprattutto di quelle mesopotamiche, Amurabi e quella gente lì, si differenziano da queste per un dato fondamentale che mi sembra che possiamo trarre da questo dato antropologico. Le leggi mesopotamiche in particolare si distinguevano in due modi. C'erano le leggi per gli uomini liberi e le leggi per gli schiavi. Due binari paralleli, potremmo dire così, due giurisdizioni, forse non è la parola giusta, adesso va la giurista anche nella faccia sentire male, poi correggerà i miei termini, però in questo senso, due diversi modi di fare legge, per gli uomini liberi e per gli schiavi. Nella Bibbia questa differenza scompare ed è una rivoluzione e si poggia proprio su questo dato antropologico che abbiamo posto. Davanti a Dio tutti gli uomini sono uguali. Un'ultima premessa a proposito della giustizia. Giustizia nella Bibbia lo troveremo spesso accompagnato da pace, come nel titolo che ho deciso di dare a questo intervento. Abbiamo detto infatti che la giustizia è quella azione che rimette le cose a posto, giusto? Che recupera una situazione ferita. In ebraico la parola pace, lo sappiamo, è shalom, giusto? Salam in arabo, la stessa radice. Vorrei fermarmi un secondo su questa radice perché può essere interessante. Shalom di per sé, anzi, shalom, il verbo, scusatemi, di per sé indica integrità, completezza. Il verbo corrispettivo, appunto, shalom, si usa per dire colmare, portare a completezza. Addirittura quando una persona doveva essere pagata, aveva fatto un lavoro e doveva essere pagata, si utilizza questo verbo per dire che tu la paghi, le dai tutto quello che era pattuito, come dire, è completato il vostro rapporto. Non gli manca più nulla, è stato completamente ripagato. Ne deriva quindi che la pace, in senso biblico, non è semplicemente l'assenza di conflitti, ma è appunto questa situazione di completezza, di restaurazione, per usare un termine che sentiremo altre volte oggi. Significa agire per la pace, significa, nella Bibbia, agire per ripristinare una competenza che era stata ferita, che era stata violata, ristabilire un'integrità. E quindi capirete anche voi che non ci può essere shalom senza tzedakah, senza giustizia. Ecco perché spesso troviamo questi due termini insieme. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Ok, questa era la grande introduzione che volevo fare a questo incontro. Adesso andiamo nel vivo. Il sottotitolo che avevo messo era Uomini e amministrazione della... Oh, scusate, ma non ho fatto andare avanti la slide. No, ma ditemelo. Scusate, comunque. Integrità, completezza, colmare, concludere era il significato del verbo e questo era il significato della pace. Non c'è shalom senza giustizia, scusate. Io queste slide le posso dare, vedo che vi state facendo le foto, ma se volete io le posso dare, se non so, penso ci siano i canali per farvele avere. Cosa potete fare foto? Perché nelle slide non ci sono io, sono un po' più carine. Ok. Allora andiamo sulle procedure penali che troviamo nella Bibbia. Evidentemente facciamo un'altra piccola parentesi. Questi termini, procedura penale, sono estremamente anacronistici, ok? Li usiamo per capirci. Non avrebbero parlato così gli uomini biblici, evidentemente, ok? Perché di nuovo, lo ripeto con forza, la Bibbia non è un manuale di diritto, non gli interessa dire si fa così. Ma ci racconta degli episodi in cui gli uomini amministravano la giustizia. Ok, nella Bibbia abbiamo due modi fondamentalmente in cui gli uomini amministrano la giustizia, ve li ho messi qua, Mishpat e Riv. La B in ebraico e velare si legge Riv. Ma se dite Riv, nessuno vi sfida, non vi preoccupate, solo per dire. Allora, diciamo una cosa, che si tratta di due procedure non completamente staccabili, ok? Nel senso che spesso il vocabolario e le operazioni dei due procedimenti, mettiamo così, sono comuni, sono sovrapponibili. Inoltre la Bibbia, di nuovo, non è un manuale di diritto, quindi non è così interessata a distinguere bene gli ambiti. Questi due ambiti li distinguiamo noi, è una divisione un po' scolastica, ma ci aiuta a capire meglio perché questi due procedimenti, vedremo in particolare, differiscono in due punti che però sono essenziali e sono il loro contesto di origine e la loro finalità. Ok? E solo per dire che per correttezza che nella Bibbia in realtà sono abbastanza sovrapponibili. Allora iniziamo dal primo, che è anche quello più vicino a noi forse, il Mishpat. Il Mishpat è il procedimento, potremmo dire così, di diritto forense, tribunale, qualcosa di abbastanza noto e comune anche al nostro sentire. La radice che ho segnato lì è la radice Shabbat. Mishpat è il sostantivo che indica l'azione derivata da, evidentemente, non il risultato dell'azione, meglio. Allora, Shabbat cosa significa? Il significato base è quello di decidere tra una, tra due o più cose. Per cui Mishpat è la decisione, la risposta, la sentenza. Per esempio, gli indovini nella Bibbia si dice che facevano Mishpat, perché fra i tanti segni della natura loro dovevano decidere tra tutti questi segni quali fossero quelli giusti, ovvero quelli in cui Dio parlava. Come significato derivato, la radice arrivò a significare risolvere una controversia, restaurare la pace. E solo come ultimo passaggio arrivò ad avere il significato di giudicare, di ristabilire la giustizia. Per un numero considerevole di ricorrenze, però il campo semantico è proprio questo, quest'ultimo, quello della giustizia. Per ristabilire la giustizia, per quale all'inizio, in maniera un po' affrettata e veloce, vi dicevo, il Mishpat è il processo in tribunale, dobbiamo capirci su questo, però. Il Mishpat quindi è qualcosa che è stato determinato dal giudice e quindi questa è la conseguenza diretta per la Bibbia, quindi ciò che è giusto. Il giudice, tra le tante possibili alternative, ha scelto, ha deciso tra le varie diverse alternative e ha scelto di pronunciare la sua sentenza, ovvero il Mishpat. È la prima lassù. Va da sé che il Mishpat è positivo per chi è giusto e innocente ed è negativo per chi è peccatore e malvagio. Per questo spesso il Mishpat assume il significato di punizione, ma su questo termine dobbiamo un attimino capirci. Perché quando il Mishpat di Dio colpisce i nemici, punendoli, questo significa liberazione per il suo popolo, questo significa salvezza per il suo popolo, e quindi estremamente ambiguo e controverso. Per questo i Mishpatim del Signore sono qualcosa di cui il giusto si rallegra. Vi ho messo di alcuni versetti: sul sentiero dei tuoi giudizi, Signore, noi speriamo in te. Gli oracoli dei profeti di solito sono questi oracoli di sciagura contro le nazioni, e poi si concludono con la voce del profeta che incarna la voce del popolo, che dice: Signore, sul sentiero dei tuoi giudizi ne speriamo. E certo, perché voi siete dalla parte di quelli che non si vedono la punizione. Questo è per farvi capire appunto l'ambivalenza. Andiamo alla procedura, ai passaggi di questa procedura, così come li troviamo. Primo, la constatazione del reato è banale, è ciò che mette in moto l'azione penale, che, attenzione, l'azione penale viene assunta dai testimoni accusatori. Il caso poi è sottoposto al magistrato competente, e qui ci dobbiamo fermare un attimino, perché la Bibbia ci dà una triplice testimonianza di chi fossero gli attori in gioco nel Mishpat. Abbiamo gli anziani che giudicavano alle porte della città, e vi ho messo qua l'inizio del capitolo 4 del libro di Ruth, in cui avviene un mishpat alle porte della città. Boaz salì alla porta della città e gli sedette, ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto, cioè la persona con cui Boaz era in processo, diciamo così, e del quale Boaz aveva parlato. Boaz lo chiamò: vieni a sederti qui, amico mio. Quello si avvicinò e si sedette. Poi Boaz prese 10 degli anziani della città e disse loro: sedete qui. E quelli sedettero, e poi inizia il processo, tra virgolette. Quindi le due parti e gli anziani alla porta della città. La porta della città era un luogo ambiguo nell'antichità, perché era una situazione di soglia, non eri dentro, non eri fuori, eri sulla soglia. Metaforicamente, chi si trovava in processo era sulla soglia tra l'innocenza e la colpevolezza. Bisognava decidere tra, appunto, Shabbat. Quindi gli anziani alle porte della città, ma anche i giudici che la Bibbia ci presenta, sono i sacerdoti del Tempio. E qui abbiamo un passaggio di Geremia. La foto è, ho scritto Geremia nel Tempio su Google, quindi l'ostilità che vedete nei suoi confronti è perché Geremia nel Tempio non se l'era passata benissimo. Così dice il Signore: va nell'atrio del Tempio del Signore, riferisce a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel Tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro. I sacerdoti, i profeti e tutto il popolo udirono Geremia che diceva queste parole nel Tempio del Signore. Ora, quando Geremia finì di riferire quanto il Signore gli aveva comandato di dire a tutto il popolo, i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo lo arrestarono dicendo: e poi inizia il processo contro Geremia. Anziani, sacerdoti e poi c'è la corte d'appello. Il re nel palazzo. Il re è l'unico tra i soggetti giudicanti che non è un organo collegiale. Vi rimeva i casi più complessi, oppure quelli di diritto internazionale, diciamo così, quelli tra le nazioni. E aveva uno spazio dedicato nel tempio in cui fare questo. Questo è un piccolo versetto di quando Salomone costruisce il suo palazzo e gli dice esplicitamente: fece anche il vestibolo del trono, ove esercitava la giustizia, cioè il vestibolo del Mishpat. Ok. Ora, passaggio 3. Testimonianze e probabile dibattito. Quindi ho detto, la constatazione del reato viene interpellata a distanza giudicante, testimonianze. Questa è la parte fondamentale del Mishpat, perché il procedimento penale nella Bibbia poteva essere intentato solo se c'erano due o tre testimoni presenti, dice il libro del Deuteronomio. E la pluralità convergente dei testimoni faceva una prova. Ora capite che se questa dei testimoni era di fatto l'unica fase di indagine, se questa era l'unica fase di indagine, allora capite che la testimonianza di queste persone era, bisognava vagliarla molto molto bene, e ci sono tutta una serie di leggi che infatti chiedono al giudice di verificare in maniera molto scrupolosa che i testimoni stiano dicendo il vero, perché tutto si giocava lì, tutto si giocava lì. Infine il giudice emetteva il suo verdetto e poi l'applicazione della sentenza era affidata ad un esecutore. Vedete che il sistema di giustizia nella Bibbia sostiene la necessità che a un atto criminale si debba rispondere. Il colpevole va punito, la vittima va risarcita. E la società che attiene alla Bibbia non ha un altro strumento per dire che un atto è male, che un atto non è giusto, se non collegandolo ad una sanzione punitiva. Qua potrebbe essere interessante parlare di questa necessità di risposta al male, che in termini biblici è la vendetta, che è uno di quei passaggi, specie dell'Antico Testamento, che ci fa saltare sulla sedia come cristiani. Ma ve la conto io, magari nelle domande potrà venire fuori. Riassumiamo. Nel Mishpat, l'accusa tenta di convincere il giudice producendo delle prove adeguate e chiedendo una sanzione per la colpevolezza. Capite che il fine di questo procedimento è ristabilire una giustizia violata. E questo ristabilimento è raggiunto quando il colpevole è punito con una sanzione proporzionata alla trasgressione commessa. E qua potremmo aprire un altro ambito, che non aprirò, se vi interessano chiedete nelle domande, a proposito della legge del taglione che si inserisce qua. Ok, fin qua siete con me? Cosa è chiaro? Mi spatta il primo procedimento, passiamo al secondo, il RIV. Questo procedimento lo troviamo accanto a quello del Mishpat, ok? Esiste in Israele un altro modo di procedere, ok? Due modi diversi di rispondere a un crimine commesso, potremmo dire così. Il significato base di RIV è questo, lite, controversia giudiziaria, spesso in termini anche molto, molto meno specifici, molto quotidiani, potremmo dire così. ad una causa giudiziaria, abbiamo qui la prima differenza con il misfatto, perché l'accusa nel RIV non è portata davanti a un giudice, ma si configura come un rimprovero rivolto, attenzione, dalla parte lesa al colpevole. Prima erano i testimoni che accusavano il colpevole davanti a un giudice, ora abbiamo la parte lesa che rimprovera il colpevole. Capite? Questa è la prima grande differenza. Possiamo parlare allora, in un termine assolutamente non è biblico, di una lite bilaterale, cioè di una situazione di conflitto che è affidata alle due parti in causa e che non ha l'intervento di un terzo a giudicare. Ok? Questa è la grande differenza. No, scusate. Perché? Condizione perché si possa ricorrere al RIV è che tra le due parti in causa ci sia un vincolo affettivo. Da questo legame nascono appunto diritti e doveri reciproci. Diritti e doveri reciproci nel linguaggio biblico significa alleanza. Allora, necessario perché si possa fare un RIV che ci sia tra le due parti in causa un'alleanza. L'alleanza primordiale prima è quella della famiglia, per cui il contesto di origine del RIV è proprio la famiglia, i vincoli familiari, in cui il desiderio di fondo non è accusare il colpevole, ma recuperare una relazione familiare che si è ferita. Allora il RIV si compie, si svolge tra padre e figlio, tra marito e moglie, tra fratelli. Il titolare dell'accusa ha come fine la riconciliazione e non vuole fare ricorso al giudizio pubblico che diffamerebbe la parte colpevole. Qui apriamo un'altra, continuo a aprire parentesi per suscitarvi le domande di oggi pomeriggio, vediamo se ci riesco. Un'altra cosa molto interessante su cui si potrebbe approfondire a questo proposito è il senso della vergogna nelle società mediterranee antiche. Io vengo dal sud, la mia famiglia viene dal sud, e devo dire che quando ho studiato questa cosa mi si è accesa una lampadina. Però questa è una parentesi, se vi interessa sempre, me lo chiedete oggi pomeriggio. Ok, fin qua ci siamo qui. Avete capito che l'intenzionalità, la riconciliazione e il luogo di origine, la famiglia, sono ciò che distingue il RIV da quell'altro procedimento penale, che possiamo dire così, ha un'esposizione pubblica maggiore rispetto al RIV che resta appunto nell'intimità della famiglia. Diciamo ancora una cosa, che se nel misfatto appunto il fine dell'accusa era convincere il giudice, nel RIV lo scopo dell'accusa è convincere il colpevole, cioè operare un cambiamento, un pentimento nel colpevole. Ok, adesso guardiamo la procedura penale che è fatta di tre passaggi, molto veloci, e lo facciamo prendendo come esempio il secondo capitolo del libro di Osea, che è uno dei classici RIV, ed è un procedimento del marito nei confronti della moglie che lo ha tradito. Primo passaggio, l'accusa. L'accusa è formulata verbalmente ed è formulata con parole molto forti. Così Osea, accusate, qua il verbo è RIV, accusate vostra madre perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Il linguaggio è duro, si parla di punizione, ma questa punizione ha lo scopo di suscitare il pentimento. Guardate, le parole che usa Osea sono molto dure. La spoglierò tutta nuda, la renderò simile a quando nacque, la ridurrò in deserto come una terra arida, la farò morire di sete. I suoi figli non li amerò perché sono figli di prostituzione. Volendo provocare il pentimento del colpevole, la punizione minacciata è molto forte. A questo linguaggio però di minaccia così forte, il rito associa sempre invece parole che toccano il cuore, per cui nello stesso discorso, diciamo così, dell'accusa che è il marito contro la moglie, troviamo anche parole di questo tipo. Perciò ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore. Quindi parole estremamente dure, ma allo stesso tempo parole che vogliono suscitare commozione, emotività, che vi rendete conto da soli che fanno poco parte del linguaggio giuridico, almeno come lo intendiamo noi. Ok? Abbiamo poi la risposta dell'accusato, che può essere o il negare l'accusa, il chiudersi, trincerarsi, ma più spesso, come in questo caso, il pentimento, l'umile confessione delle proprie colpe. La mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, quando uscì dal paese d'Egitto, e avverrà in quel giorno, mi chiamerai marito mio. Infine, terzo passaggio, evidentemente, la riconciliazione delle due parti. C'era un matrimonio in crisi all'inizio? La riconciliazione che si opera è: ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà. Ok, dobbiamo fare un passaggio importante che in realtà, se avete fatto attenzione, avete già colto che questo marito e questa moglie in realtà erano un marito e una moglie come siete voi, ecco, perché nelle requisitorie profetiche il Rit viene utilizzato per spiegare il rapporto fra Dio e il suo popolo. Possiamo dire così che a livello che la metafora viene portata a un livello teologico, in cui lo sposo tradito è il Signore rispetto a Israele, sposo infedele, il Dio di Israele è quel padre che cerca l'amore dei suoi figli. Cristo è il primo fra tutti i fratelli, ok? Quindi gli ascoltatori, ecco qua vi ho messo l'elenco di quelli che sono considerati i riti profetici nella Bibbia, ossia quello che abbiamo letto noi. Quindi nelle parole dei profeti Dio si presenta non come un giudice, ma come la parte lesa che cerca di recuperare il rapporto con il suo popolo, che viene a essere figli, sposa, con la metà pronunziale, eccetera. Ok, spostiamoci velocemente nel Nuovo Testamento, velocemente perché io sono esperta dell'Antico Testamento, ma non è questo il motivo, perché in realtà il Nuovo Testamento ha poco da dirci su questo, perché se dobbiamo pensare ai procedimenti penali nel Nuovo Testamento, abbiamo tutti in mente il processo di Gesù, però quello è diritto romano e quindi non ci riguarda. Abbiamo un rapidissimo accenno nelle parole di Nicodemo nel Vangelo secondo Giovanni, quando dice: la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato, di sapere ciò che fa, e ci dà un riferimento al fatto che nei procedimenti penali fosse forte il principio del diritto al contraddittorio, ma non possiamo dire di più. Gli ultimi 5 minuti di questo mio incontro, poi mi taccio, li useremo per guardare insieme ad un episodio che coinvolge Gesù e una donna scoperta in flagrante tradimento, Gesù e l'adultera nel Vangelo secondo Giovanni. Non si tratta di un procedimento penale, almeno non secondo quelle che noi sappiamo essere i procedimenti nell'epoca evangelica, però ci dà alcuni criteri su come intendesse, quali valori orientassero Gesù all'amministrazione della giustizia. Il brano è arcinoto, quindi non ci perdiamo in troppi preamboli. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, al mattino si recò nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Si sedette e si mise a insegnare. Questo è l'introduzione. Quindi siamo nel Tempio di Gerusalemme. Gli scribi e farisei condussero una donna sorpresa in adulterio. Sorpresa in adulterio. Abbiamo detto che Deuteronomio parlava di almeno 2 o 3 testimoni. Questo dettaglio di questa donna sorpresa in flagrante adulterio ci apre il sospetto legittimo che questa donna, che questi uomini avessero cinicamente calcolato, costruito la situazione per sorprenderla. La posa del mezzo dei procedimenti penali nel libro degli atti, sappiamo che questo è appunto il posto in cui era messo l'imputato. E gli disse: maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora, Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donna come questa, e tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova. Ecco che il narratore ci dà già la chiave di lettura. Lo dicevano per metterlo alla prova. Le intenzioni di questi farisei e scribi sono malevole. E Gesù qui, come si muove? Si muove male. Perché se decide di non lapidare questa donna, va contro la legge. Se decide di lapidarla, va contro il suo stesso insegnamento. E tra l'altro va anche contro la legge romana, che arrogava a sé il diritto per le pene capitali. Quindi, come si muove qua Gesù? Si muove male. Ecco la risposta di Gesù. Ma Gesù si chinò, si mise a scrivere col dito per terra. Poiché esistevano nell'interrogatorio, si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Chi di voi è senza peccato non intende dire che il giudice deve essere senza peccato per poter legittimamente giudicare, evidentemente, questo farebbe saltare il banco. Ma sta portando l'accusa ad un livello ulteriore, possiamo dire. E poi c'è questa indicazione dello scrivere per terra. Qui hanno fatto i fiumi di inchiostro i colleghi, io non li riprenderò. Ma la domanda che cosa stesse scrivendo è molto attuale. Vi rispondo come sembra bene a me, sapendo che altri esegeti risponderebbero in modo diverso. Se fosse importante quello che Gesù ha scritto, il narratore ce l'avrebbe detto. Ma qui il narratore non ci dice nulla a proposito, ci dice solo che scriveva con il dito per terra. Nell'immaginario biblico, scrivere col dito sulla pietra, perché siamo nel Tempio, quindi non immaginate a scavare, a fare righe sulla sabbia, siamo sulla pietra. Scrivere col dito sulla pietra nell'immaginario biblico ci riporta alle tavole della legge, che secondo il libro del Deuteronomio furono scritte da Dio col dito. Ecco allora che Gesù sta scrivendo su quella pietra la nuova legge. La nuova legge secondo cui verrà giudicata quella donna, che sappiamo essere la legge del perdono. Gli accusatori se ne vanno, uno per uno, cominciando dai più anziani, e quindi il processo decade. Se decade l'accusa, decade il processo. E rimangono soli la donna e lui. La domanda di Gesù dobbiamo capirla: è ironica o sorpresa? Nessuno ti ha condannata? E finisce con il perdono. Gesù non nega il peccato di questa donna. Non gli dice: vabbè, ma non è successo niente. Gli dice: non peccare più. Cioè, io so che hai peccato, ma non peccare più. Il perdono, allora, è ciò che permette a Gesù, come nell'immagine che ho scelto, di mettere a tacere le pietre e di scrivere una nuova legge per questa donna. che inizia un nuovo cammino per lei. Non peccare più, o come potremmo tradurre dal greco, non peccare da ora in poi.